dovremmo essere collegati con Erasmo. Ciao Erasmo.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, grazie per il collegamento.
Allora, tu sei appena stato nel campo di Rizzona, una vera e propria prigione per migranti, uno dei 10 campi per richiedenti asilo che costellano la provincia dell'Attica. E a Rizzona ci sono ben 3.000 richiedenti asilo costretti a vivere segregati in mezzo al nulla, a oltre 70 chilometri da Atene. Ma da qualche tempo la loro condizione già difficile è ulteriormente peggiorata, perché gli hanno bloccato il pocket money. E contro tutto questo stanno mettendo in campo una serie di proteste e di blocchi. Ci vuoi un po' raccontare la situazione che tu hai visto a Rizzona?
Certo. Allora, diciamo che il campo di Rizzona è stato aperto, come molti altri campi, soltanto negli ultimi anni, allo scopo di implementare quella che è la nuova politica della frontiera europea, ovvero una politica di chiusura e confinamento estremo di quelli che sono i migranti che cercano di transitare per la Grecia, nella maggior parte dei casi con l'obiettivo di raggiungere altri paesi del nord Europa. Questa politica di confinamento si fa tramite due strumenti principali, ovvero da un lato il confinamento geografico, la segregazione spaziale vera e propria, in primo luogo tramite la creazione di campi sulle isole vicine alle coste della Turchia, che sono ognuna ospita almeno un campo, se non di più. Ognuno di questi campi ospita migliaia di persone, e poi diversi campi sul continente, soprattutto intorno alle città più importanti, e intorno ma non vicino, nel senso che per esempio questo campo di Rizzona è a 70 km da Atene ed è privo di qualsiasi forma di collegamento tramite trasporti pubblici con la città, e questo creando un pochi problemi ovviamente a chi è costretto a viverti.
Ma chi vive a Rizzona è chiuso dentro, come accade nelle isole, oppure avrebbe in teoria la possibilità di uscire?
Allora, ci sono diverse tipologie di campo, sia dal punto di vista della gestione della mobilità, sia dal punto di vista della gestione formale. Alcuni sono gestiti dal governo, altri dall'Organizzazione Mondiale dell'Immigrazione, altri dall'UNHCR, o tra questi attori il partnership. Per quanto riguarda l'apertura e la chiusura, la maggior parte dei campi sono in realtà aperti, almeno per le persone che vivono all'interno. Le persone che sono all'interno possono uscire. Il problema è che fuori tendenzialmente non c'è nulla, non c'è nulla se non campagna, oppure di fatto si è su un'isola, per cui sì, si è liberi di andare in giro per l'isola e poi fine della storia, ecco. Per cui c'è il confinamento, non è proprio completamente chiuso il campo, ma di fatto il risultato che si ottiene è molto simile.
Chiarissimo, perché non ci sono collegamenti, perché non c'è la possibilità di accedere a luoghi dove abitati, insomma. Però nel caso di Rizzona, da quello che ho capito, c'è qualcosa in più, nel senso che avendo bloccato il pocket money mensile non c'è nemmeno la possibilità di uscire per andare a cercare di comprare qualche cosa da mangiare.
Allora, in realtà almeno nel campo di Rizzona e anche in molti altri la gestione formale è affiancata da pratiche di auto-organizzazione, quindi c'è una negoziazione continua con le autorità del campo, per cui è pieno di piccoli negozietti, caffè, bar. Se dentro, se si ha un po' di cash in tasca, non si muore di fame. Il problema è proprio che, per cui c'è la gente comunque riusciva tramite queste catene, di distribuzione indipendente, diciamo, a autoprodursi il proprio cibo, cucinarselo, ognuno secondo le proprie tradizioni, secondo i propri appetiti. Adesso, da 2 mesi a questa parte, il governo ha deciso di prendersi carico della gestione della cash card, ovvero di quelle poche decine di euro al mese che si prevede di versare a ciascun richiedente asilo allo scopo di provvedere ai suoi bisogni essenziali. Se non fosse che questa decisione di presa in carico si è scontrata con l'inefficienza completa dell'amministrazione, che ha ben deciso di indire un bando non prima, ma immediatamente dopo aver preso in carico questa funzione, per cui per 2 mesi adesso non c'è nessuno che si occupi di questa distribuzione di fondi. I fondi non si sa bene neanche dove sono, le persone non ricevono neanche un centesimo e sono tutti piuttosto incazzati.
Ma tu mi parlavi che
ricevono, ecco, l'unica cosa che ricevono è cibo di pessima qualità, delle pappette preconfezionate, ci ho visto con i miei occhi, pure i cani randagi si rifiutano di mangiare, una scena abbastanza forte, e questa situazione che si è trascinata per 2 mesi in tutti i campi della Grecia, ora sta cominciando a diventare abbastanza effervescente.
Ci racconti una cosa
che forse lo sto dando per scontato, perché io onestamente ormai mi sono un po' abituato a questa situazione qui, è che in Grecia tutto il sistema dell'accoglienza ruota intorno ai campi, non esiste accoglienza diffusa, non ci sono Strarcas, non ci sono sistemi di accoglienza dal volto umano, che per quanto criticabile è comunque il sistema a cui noi siamo abituati. Qui tutto funziona per mega campi, 1000, 2000, 3000 persone concentrate, segregate. Il più vicino dei campi alla città è il campo di Eleona, nel centro di Atene, nel centro della zona post-industriale disolata di Atene, nel mezzo del nulla, pure in mezzo alla città. Questa è la forma di accoglienza di campo meno segregato, ecco.
Ecco, stavo chiedendoti prima, tu hai parlato che c'è un po' di effervescenza, ho letto, hai scritto che ci sono stati dei blocchi della provinciale davanti al campo di Rizzona proprio per protestare rispetto a questa situazione di mancata distribuzione dei piccoli fondi che venivano assegnati alle persone, e quindi per chi non ha nessuna risorsa, necessità di nutrirsi con queste immonde pappette.
Sì, esattamente. Ieri soprattutto la comunità centroafricana, camerunese, congolese ha spinto una protesta che a tratti è diventata abbastanza accesa, quando alcuni automobilisti hanno avuto la brillante idea di provare a forzare. Sì, quello che è stato fatto è piazzare cassonetti in mezzo alla strada e piazzarsi in mezzo alla strada. Ciò ha prodotto una reazione abbastanza moderata da parte delle istituzioni, nel senso che non c'è stato un dispiegamento di forza pubblica, perché in realtà conviene che se ne parli il meno possibile, conviene tollerare fino a che è possibile anche le forme di dissenso, tanto sono in mezzo al nulla, e quindi questo danno comunque si è riuscito a produrre e si è ottenuta, diciamo, un'interlocuzione con le autorità. C'è stata una chiacchiera molto concitata con i rappresentanti della polizia, che hanno garantito che avrebbero riportato i loro problemi ai loro superiori, eccetera eccetera, e ovviamente nessuno ha dato troppo credito a queste parole. In serata c'è stata un'assemblea invece molto grande, diciamo fomentata un po' dagli eventi della mattinata, in cui hanno partecipato invece rappresentanti di tutte le comunità, c'erano quasi 70 persone dentro questo caffè, in mezzo al campo, con persone veramente che parlavano farsi, urdu, arabo, curdo, inglese, francese. E lì si è deciso di procedere a un altro blocco oggi, ovvero al blocco dei camion di rifornimenti. Il camion di rifornimenti che stamattina è arrivato, si è trovato di fronte a decine e decine di persone poco disposte ad accoglierlo e ha fatto marcia indietro e se n'è andato. Dopo questo anche i lavoratori che operano nel campo sono stati gentilmente invitati a non entrare all'interno del campo e anche lì c'è stata poi un'interlocuzione tra alcuni rappresentanti degli chiedenti asilo e le autorità. Queste discussioni poi io non ho un'idea precisa di come si sono concluse, perché la situazione era un po' concitata e non si è ancora del tutto conclusa.
Ok, quindi siamo ancora in una fase interlocutoria di inizio di lotta, il blocco di ieri della provinciale, oggi il blocco nei confronti dei rifornimenti e la cacciata dei lavoratori interni al campo e ovviamente un confronto piuttosto vivace con la controparte. E per quanto
il problema è anche la difficoltà di portare avanti questa lotta in maniera coesa, perché il ricatto è molto forte, no? Impedire ai lavoratori dell'accoglienza di entrare nel campo vuol dire anche bloccare i processi per la richiesta di asilo delle persone che sono dentro il campo. Questo ovviamente è una lama abbastanza tagliente per chi è costretto a essere sottoposto a questo ricatto.
Chiarissimo. Quindi insomma, ci sono quelli che vorrebbero andare avanti a oltranza e quelli che invece temono le conseguenze per la propria posizione personale di questa scelta.
Certamente la condizione giuridica di queste persone pregiudica ovviamente la loro possibilità di scegliere certe pratiche piuttosto che altre. Poi ovviamente c'è chi decide di andare avanti e chi preferisce evitare di esporsi eccessivamente.
Questo è chiaro. Ecco, in questo contesto parlaci un po' della durata, perché io ho letto che i richiedenti asilo in Grecia possono rimanere intrappolati dentro questo meccanismo concentrazionario 1, 2, persino 3 anni prima di avere una risposta, che potrebbe anche essere un diniego.
Sì, io ho incontrato persone che sono qui anche da 4 anni, anche perché diciamo che se tutto va come deve ti trovi in un campo per 6 mesi, poi magari in un altro campo per un altro anno e mezzo e alla fine hai i tuoi documenti e decidi di andare in qualche altro paese europeo. Se le cose invece non vanno come devono, comincia tutto il processo di iterazione della domanda d'asilo, per cui si ricomincia tutto da capo. E poi molte persone in questi campi sono clandestini o comunque persone che non sono esattamente nella piena regolarità e che sfruttano, diciamo, l'opacità di questi spazi, la negoziazione che comunque è costante all'interno di questi spazi per vivere, diciamo, grazie al supporto di amici, compaesani, familiari, eccetera.
Sì, insomma, non tutti quelli che si trovano all'interno del campo fanno parte della lista di quelli che hanno fatto richiesta di asilo politico. Ma altra domanda, tu dicevi quando riescono a ottenere i documenti partono per un altro paese del nord Europa, ma partono clandestinamente, perché le leggi di Schengen prevedono che una volta fatta richiesta di asilo politico e avendola ottenuta in un certo paese europeo, tu in quel paese sei autorizzato a restare, non puoi andartene in Croazia, in Italia, in Germania o dove ti pare.
Questa è una cosa che anche a me confonde, ma in realtà a quanto pare loro stanno qui ad aspettare tutto questo tempo perché aspettano il permesso di soggiorno e concesso la possibilità di passare le frontiere in maniera legale, perché comunque se con un permesso di soggiorno valido uscire dalle frontiere nazionali è possibile. Quello che invece non è possibile, da quanto so io, è lavorare legalmente all'interno di un altro paese europeo. Per cui queste persone preferiscono attendere parecchio tempo, farsi il viaggio senza dover affrontare le rigidità e i rischi tremendi della rotta balcanica o della nuova rotta aperta adesso nell'Europa orientale. E poi però sono comunque destinati a ingrossare le fila del lavoro nero nei paesi di arrivo. Questa è, diciamo, la mia ipotesi, ma non ho una comprensione completa di questa situazione.
Esiste anche la possibilità che il governo greco non chieda di meglio che liberarsene e quindi non ponga particolare difficoltà ad aprire le frontiere con i paesi confinanti.
Diciamo che i governi greci, finché hanno potuto tenerle aperte le frontiere, hanno fatto più che volentieri. È stato dopo la crisi di domenica, quando gli altri paesi europei hanno cominciato a rendere i controlli molto più complessi da evadere, che la Grecia è stata obbligata ad adeguarsi a una politica frontaliera europea, diventando di fatto proprio l'estremo confine della fortezza Europa.
Allora io faccio un esempio con quello che accade alla frontiera tra l'Italia e la Francia, e tra l'Italia e la Francia, anche se uno ha in tasca il documento che certifica il suo status di rifugiato in Italia, in Francia lo prendono e lo respingono senza tante storie, proprio perché lo considerano clandestino.
Ecco, anche su questo c'è un'altra possibile interpretazione, è che so di persone che hanno persino fatto una seconda domanda d'asilo in altri paesi europei, perché comunque la Grecia non è considerata un paese sicuro al 100%. Però anche qui si entra in un ambito giuridico in cui i racconti delle esperienze personali sono molto diversi tra di loro e non riesco a ricondurli a una normativa coerente con questi racconti.
Ma da quello che ho capito io, tu quando sei hai richiesto asilo hai i documenti, puoi recarti all'estero abbastanza liberamente, quello che non puoi è lavorare e soggiornare, cioè tu puoi andare da turista come io posso andare in qualunque posto del mondo da turista, ma non puoi restare lì, lavorare, farti una vita lì. A quanto pare questa gente, piuttosto che vivere in un paese tutto sommato in maniera regolare ma in un paese tutto sommato povero, preferiscono andare in paesi come la Germania molto più ricchi, stare in clandestinità, lavorare in nero, ma tutto sommato a quanto pare il loro tenore di vita è più elevato facendo i clandestini in nero che facendo i regolari in Grecia.
Erasmo?
Sì, sono qui. Probabilmente così.
Va bene.
Un'ultima cosa che mi sento di aggiungere è la somiglianza tra le pratiche di lotta che ho visto agire in questi pochi giorni nel campo di Rizzona e quelle che ho visto agire dai detenuti all'interno dei CPR. Il rifiuto di mangiare il cibo è anche proprio qualcosa che mi ricorda molto le pratiche di quelle che sono le forme di resistenza all'interno del sistema di espulsione, rendendo in un certo senso ancora più palese la continuità nella funzione del sistema di accoglienza con il sistema delle espulsioni e anche la continuità nelle pratiche di lotta contro questi due sistemi.
Spesso sono pratiche che partono dal fatto che la tua unica forza, la tua unica possibilità di parte dal tuo corpo, il corpo che decidi di non nutrire, il corpo che decidi di mettere in mezzo tra te e un camion che passa, un corpo che decidi di issare sul tetto di una struttura, insomma queste sono le possibilità che hai a disposizione. Poi all'interno delle strutture come il CPR c'è anche la possibilità di bruciare la propria stessa prigione, a volte molto rischioso, ma è accaduto tante tante volte e in alcune occasioni ha portato anche alla liberazione delle persone che non avevano più luogo dove mettere. Non sempre, per carità, la situazione sta peggiorando, però c'è stata anche questa pratica del come dire, di bruciare la prigione perché questa scomparisse letteralmente.
Ha detto che questo è accaduto anche in alcuni campi cosiddetti di accoglienza delle Grecia, della stessa Moria è finita in un rogo, in un enorme rogo.
Sì, ricordiamo benissimo che Moria è andata a fuoco perché proprio la gente non ne poteva più e poi è arrivata puntuale, terribile la punizione, mesi e mesi nel nulla e poi la costruzione di un campo che sembra che è una vera e propria prigione con tanto di filo spinato, insomma una mano decisamente pesante, decisamente dura nei confronti dei richiedenti asilo, dei migranti, e una mano decisamente dura che si abbatte con estrema violenza soprattutto nei confronti di chi decide di mettere in campo delle proteste. Staremo a vedere come andrà a finire Arizona, poi ci racconterai. Se non hai altro da aggiungere, io ti saluterei.
Va bene, grazie mille e grazie a Radio Blackout e anche a chi ti ascolta.
Grazie a te per la preziosa corrispondenza. Ciao.
Ciao.